buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Ciao. Prova a parlare, Francesco, vediamo che microfono
sì,
è.
Sì, adesso il microfono, boh, dove è scritto qua
sì,
il numero?
Uno, perfetto, benissimo. Niente, siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene. Niente, vi ricordo che io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Claudio, abbassa la cassa sì, perché qua sta un po' ribombando. Un po' dal punto di vista tecnico, problema. Perché?
Va bene. Allora, la trasmissione di oggi che verterà essenzialmente su varie notizie di stampa che sono uscite in questi giorni. Fra le altre cose vi ricordo che sono appena avvenute le elezioni politiche e c'è stato un notevole cambiamento. Un attimo solo, Francesco, adesso sistemo anche.
Vabbè, che sta ancora su.
Perfetto, no, direi che va bene così. Bene. Ci sono state queste elezioni politiche che hanno portato a un diverso Parlamento che, al di là di quello che uno vuole pensare o non vuole pensare, è un Parlamento un po' più colorato, diciamo così, del precedente. Cioè ci sono varie estrazioni di personaggi che intercorrono all'interno. Che... là, Francesco.
Era cuffia alta. Ecco. Hanno scoperto il motivo per fischiare.
Praticamente abbiamo un Parlamento un po' più colorato, al di là di quello che poi saranno le questioni politiche che verranno fuori, insomma, sicuramente assisteremo a qualcosa di più divertente che non nel Parlamento precedente. Dopodiché che questo divertente sia anche utile, beh, questo lo staremo a vedere, è chiaramente la prova dei fatti. Francesco,
sì.
Hai qualche annuncio da fare?
L'11 di maggio, ore 21, a Monte Cotto Terme, pub Imbolc, via Orliana, c'è il Mut dei Pagani di Vican Veneti, aperto a tutti, come sempre, chi vuole partecipare, chi vuole essere presente, chi vuole conoscere, discutere di tematiche del paganesimo, ha la possibilità di trovarsi un luogo pubblico, perciò giovedì 11 maggio, ore 21, a Monte Cotto Terme, pub Imbolc, via Orliana. Così l'annuncio è fatto e per il mese di maggio il MUT è sistemato.
Bene, io ho avuto notizia che ci sono anche dei bel tanni in giro, però chiaramente ho avuto notizie, ci ritroviamo qua, ci ritroviamo là, ci ritroviamo di là, ma senza nessuna indicazione precisa, per cui non posso neanche lanciarli, però sappiate che ci sono, almeno che io abbia notizia, tre bel tan in giro, per cui fate conto 20-25 persone a bel tan, vuol dire che quello che a mia conoscenza scarsa
sì,
com'è
sì.
Ci sono almeno 75 persone che celebreranno bel tan e noi come Federazione Pagana non lo facciamo, per cui bisogna sottrarre tutte le nostre persone che partecipano normalmente, per cui fate un po' conto, insomma, come si sta un po' allargando questo discorso del paganesimo, insomma. Sì, noi ci facciamo un bel mazzo, però tutto sommato le idee corrono.
Sì, beh, a parte che insomma, Beltane sono quali, quelle palle del Piemonte?
No, sto parlando di un incontro nel Trentino, Francesco. Ne ho avuto notizia oggi, ma ho avuto notizia naturalmente
sì,
sulle
sì,
via,
sì.
Senza, cioè so che partecipano delle persone che conosco, però nessun dato, anche perché probabilmente vogliono farsi parlare di loro.
Sì, sì.
Cioè, no,
dispiace che non si voglia dare una dimensione un attimino più pubblica, proprio perché sarebbe importante che i rituali pagani avessero questa dimensione di possibilità di aggregare persone anche che hanno un interesse minimo.
Sai, facendo il lavoro che facciamo noi, cioè sviluppando il pensiero come lo stiamo facendo noi, esistono delle persone che si abbeverano la nostra fonte, però giustamente come
sì, sì,
è
sì.
Nel paganesimo ognuno vuole camminare con le proprie gambe, capisci? Proprio perché è una, e poi è positivo anche questo, perché si vengono a costruire quella maturità delle persone nel corso del tempo, che sarà quella maturità che poi no, io e te ormai gli anni stanno andando avanti, Francesco, cioè è vero, continueremo altri 10, 20 anni, 30 forse, però
50,
sommato,
60,
sì, Francesco non ha limiti, però prima o dopo chiaramente devono nascere queste forze, e queste forze sì, si abbeverano anche la nostra fonte, però giustamente hanno anche altre fonti, hanno altri
sì.
desideri, altri bisogni anche diversi, insomma. Comunque è molto positiva la faccenda, diciamo, naturalmente speriamo che si ampli ulteriormente. Insomma. Anche questo bisogno di legarsi al mondo, questo bisogno di manifestare se stessi, di chiamare il mondo ad affiancare nei propri progetti, è forse uno dei desideri più grossi che esiste all'interno della specie umana. Insomma. C'è questo ritorno ad essere parte del mondo.
Sì, beh, guarda il corso di Beltane, sai, quest'anno io l'avevo proposto il MUT, però quest'anno è stato rinviato l'anno prossimo. Sì. Speriamo che l'anno prossimo il MUT Veneto riesca a organizzare Beltane.
Le cose crescono sempre un po' alla volta, non con la velocità che noi desidereremmo, ma crescono, in realtà si muovono, maturano. Certo, noi vorremmo ben altre cose, ma i nostri desideri sono un po' No, volevo iniziare la trasmissione, Francesco, togliendo un sassolino dalla scarpa. Sai che qui in radio c'è sempre qualche imbecille di troppo fra noi, no? E ogni speaker purtroppo ha sempre degli imbecilli che gli vengono a rompere un po' le scatole, approfittando del fatto che gli speaker sono volontari e naturalmente sono aperti anche verso l'esterno, qualcuno fa lo stronzo. Niente, lo stronzo mi riferisco essenzialmente a dei fax che sono arrivati qui durante le trasmissioni, che chiaramente non ho letto, che invitavano a parlare dei bambini bolliti in Cina. Cioè, in pratica, quando noi diciamo che il cattolicesimo è stupro di minori, cioè è un'organizzazione finalizzata alla distruzione dell'uomo, al suo annientamento, e questi qua dicevano, sì, vabbè, parliamo, fare anche di bambini trovati bolliti in Cina. Allora, quando noi assistiamo a notizie del genere, se ci vengono fuori dalla Chiesa Cattolica, difficilmente abbiamo dubbi, perché normalmente quando vengono fuori dalla Chiesa Cattolica delle azioni di stupro, di violenza, eccetera, noi sappiamo che la notizia che viene fuori è un decimo della realtà. Pertanto, al di là che prendiamo comunque le cose con le pinze, sappiamo che il cattolicesimo è pratica di violenza e di annientamento.
Vogliamo una conferma, visto che siamo in argomento, che siamo qua, la prendiamo dal giornale di Vicenza di ieri. No, scusa, di ieri. Brasile, sacerdote italiano ricercato, accuse pesantissime di pedofilia. Questo è il titolo del giornale di Vicenza. Un sacerdote italiano sirio acquista Pace, che il nome è significativo, sì, di 61 anni, è ricercato dalla polizia del Mato Grosso do Sul con l'accusa di abuso sessuale nei confronti di minori d'età. Il prelato è sparito dalla circolazione senza celebrare la messa di Pasqua, dopo che il 18 aprile è stato emesso contro di lui un atto di carcerazione preventiva. Missionario italiano, di conseguenza non è un poveraccio brasiliano che è più facile che venga arrestato, ma missionario italiano in cui la polizia brasiliana è stata costretta a doverlo arrestare per violenza sui minori. Sicuramente quando faranno la campagna per 8 per 1000 penseranno anche ai missionari.
Sì. Niente, io mi riferisco a questo, no? Cioè, nel senso che quando vengono notizie dal mondo cattolico di violenza, specialmente sui minori, sappiamo che sono reali. Naturalmente noi sappiamo anche che esistono anche altre forme di violenza, cioè la società educata attraverso il cristianesimo induce le persone a commettere degli atti di violenza proprio per la loro incapacità di affrontare il mondo, di affrontare la vita, cioè sono disarmati davanti alla vita, e questo è un altro dato di fatto. Quando sono arrivati sti fax, questa notizia, chiaramente li lascia perplessi. Perché? Perché la notizia non veniva fatta passare come dei delitti che avvenivano in Cina, ma la notizia è stata passata come una pratica dei cinesi di bollire i bambini. Ora, già noi ce l'abbiamo avuta a sangue da 12 anni, 13 anni, sul discorso dei sacrifici umani dei fenici, cioè ci ha sempre fatto imbestialire la cosa, perché per noi è inconcepibile che delle persone, specialmente del mondo antico, ammazzino i loro figli che sono il loro futuro, no? Cioè la costruzione anche del loro potere, al di là delle tradizioni culturali che ci sono, in nome di un dio che è Baal, il principio maschile della vita, che si guarderebbe bene da sopprimere la vita stessa, perché lui, Baal, si manifesta attraverso la vita maschile, per cui è una cosa talmente assurda, talmente, che per noi era facile. Poi la ricerca archeologica ci hanno dato ragione,
Ricerca archeologica ha detto su Baal che il fatto che era un dio che andava cancellato in tutti i modi, perché assieme ad Atis era un dio che era morto e risuscitato prima di Gesù Cristo, che Gesù Cristo non è anche esistito.
E naturalmente si è scoperto qual è la realtà dei bambini sacrificati: in realtà non erano sacrifici, ma erano atti di devozione dei genitori per la morte di bambini prematuri, cioè praticamente la società cartaginese, la società fenicia, quando morivano dei bambini prematuri avevano dei riti particolari per consacrare il loro futuro, per consacrare la loro vita a Baal, che era il principio maschile della vita. Tutto là. La mortalità infantile era piuttosto alta, per cui chiaramente c'erano tutta una serie di sistemi religiosi. Quando ci arriva questa notizia qua dalla Cina, chiaramente chi è che lancia innanzitutto questa notizia dalla Cina facendola passare in questo modo? Guarda caso, un'organizzazione criminale cattolica. Cioè, un'organizzazione che ha delle finalità di terrorismo e di avversione dell'ordine costituito, fatta dai missionari, che lancia questa notizia. E la lancia in modo tale come se la società cinese ammazzasse i bambini. E chi è questa organizzazione? Questa organizzazione è Asia News. Asia News è un'organizzazione di terrorismo e di destabilizzazione istituzionale che agisce sia in Russia, sia in India, sia Birmania, Thailandia, Vietnam e sia in Cina. In pratica sono l'organizzazione dei missionari che rilanciano delle notizie in Occidente per destabilizzare lo Stato cinese. Il 15 aprile 2006 il Gazzettino pubblica questa notizia. Licenziati due giornalisti che avevano pubblicato la notizia del ritrovamento. Bimbi bolliti in Cina, un falso. Due giornalisti di Lanzhou, Morning Post, sono stati licenziati dopo aver pubblicato il 4 aprile scorso notizia, poi rivelatasi falsa, del ritrovamento di braccia di bambini bolliti in una discarica di Laozhou. La notizia, ripresa dall'agenzia di stampa missionaria Asia News e da numerosi quotidiani, tra cui il South China Morning Post, riferiva inoltre che la polizia della provincia settentrionale del Gansu una settimana prima aveva scoperto nella stessa provincia 121 teschi umani. Secondo il South China Morning Post, che citava fonti a stampa locali, gli addetti della discarica di Yangwangu nel distretto di Chengguang avevano ritrovato le braccia insieme ad altre parti umane in un sacco di plastica bianca. Il giorno prima circa 5 tonnellate di immondizia erano scaricate nel luogo. La discarica raccoglie rifiuti medici ed urbani delle aree di Donggang Yantang e quelli della città di Heping, nella contea di Hezhong. Un giornalista locale aveva sostenuto che le braccia cotte fossero state condite con ingredienti da cucina come lo zenzero e il peperoncino. Le braccia, scriveva poi il giornalista, appartengono chiaramente a un bambino, hanno bicipite d'avambraccio e le mani hanno le unghie. Dopo le necessarie indagini, la polizia di Lanzhou ha accertato che le braccia in realtà erano state usate per una lezione di anatomia in una scuola di medicina e che successivamente erano state gettate via. Inoltre la polizia ha precisato che con gli arti non era stato trovato nessun ingrediente come zenzero e peperoncino, da qui il licenziamento dei due giornalisti. Praticamente la notizia del macabro ritrovamento era giunta dopo le affermazioni del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che lo scorso 25 maggio, citando il libro nero del comunismo, durante una manifestazione elettorale a Napoli aveva affermato: all'epoca di Mao in Cina non mangiavano i bambini ma li bollivano. E poi lasciamo il resto. Questa comunque è la notizia di Asia News, cioè notizia lanciata dai missionari cristiani che ha delle realtà, cioè ha delle finalità di avversione dell'ordine costituito. Per contro, sono velocissimo, Francesco. Negli Stati Uniti, sconcerto nell'USA, ho ucciso una bambina per mangiarla. La polizia scopre in internet Hannibal the Cannibal. A Washington è stato incriminato per omicidio di primo grado il commesso di un supermercato che ha ucciso in Oklahoma, USA, una bambina di 10 anni col proposito di tagliarla a pezzi e mangiarla. Per cui negli Stati Uniti mangiano i bambini, non in Cina. Cioè, siamo seri, cioè prendiamo queste notizie per quello che sono e lasciamo perdere la propaganda degli assassini missionari, perché i missionari cristiani sono degli assassini, dei criminali, dei delinquenti, dei terroristi, e vanno perseguiti per quel reato. Chiaramente la polizia non lo fa e il magistrato non lo fa perché ritiene che non ci siano i presupposti, però dal punto di vista civile sono dei delinquenti. Chiaro questo?
Beh, sai, vogliamo dare una dimostrazione di quale cultura si crea? Beh, non andiamo lontano come in Cina o in Brasile, ma stiamo a Vicenza e leggiamo le dichiarazioni del sindaco di Vicenza. Enrico Ulve, che non è certo un anticlericale, si è sposato in chiesa, aveva come testimone un certo Galà e un certo Silvio Berlusconi come testimone di nozze. Fatalità, l'osservatore romano giudica in un certo modo Vicenza e il sindaco Ulve che risponde: insomma, praticamente dei ragazzi avevano pigliato tutti i bambini perché non vestivano grifati e firmati, Il sindaco dice, aperte virgolette, sono perfettamente d'accordo con l'osservatore, ma attenzione però che la critica non diventi autocritica. Ricordiamoci che qui fino a 50 anni fa c'era stata una gestione clericale della città e la gente si è abituata a rispettare un decalogo di regole e restrizioni da esibire solo in pubblico, con un comportamento poi di facciata più che di convincimento. Allora, questa è la dichiarazione del sindaco di Vicenza. Il sindaco di Vicenza dichiara, e se lo trovate Enrico Ulvi che è per la strada lo potete anche trovare, ha dichiarato questo, che la città di Vicenza è stata condizionata nella sua cultura, nel suo modo di essere, e i bambini che vanno a scuola non hanno 50 anni, ne hanno molto meno, però dice, se questi bambini picchiano altri bambini è perché per 50 anni Vicenza ha avuto una gestione clericale. Certo che con l'incoraggiamento che si può dare la Chiesa Cattolica di lasciare l'insegnamento clericale a scuola, l'insegnamento religioso, di imporre certe cose, cosa succederà nel futuro? E questa è la realtà. Ecco, di conseguenza dice chiaramente che se a Vicenza i bambini che non di adesso picchiano gli altri perché non sono griffati, merito della cultura cattolica. Dichiarazione appunto del Corriere del Veneto di domenica 23 aprile.
Bene. E in effetti quello che noi facciamo sempre fatica a riuscire a comprendere è che la cultura cattolica distrugge l'individuo, lo annienta, lo fa a pezzi, perché la cultura cattolica è distruzione dell'uomo. Ora, se in tempi relativamente recenti la cultura cattolica poteva essere assorbita da un certo modo, un certo tipo di società, nel momento attuale in cui la società richiede una grande attenzione da parte delle persone, una grande preparazione ad affrontare tutti i suoi principi, tutte le sue necessità e le strategie all'interno della società stessa, noi troviamo delle persone assolutamente impreparate e delle persone pronte a qualsiasi bassezza, a qualsiasi comportamento che sia di disagio sociale, proprio perché non hanno gli strumenti fisici, gli strumenti reali per affrontare questo tipo di società. E l'imputato primo è la Chiesa Cattolica. Bene, passando a un altro argomento, visto che Francesco ancora non c'è, io ne introduco un altro, partendo da questo, no? Ed è un argomento relativo a quella che è una patologia, ed è il disturbo di Asperger. Ora, cosa c'entra il disturbo di Asperger in tutto questo? Adesso ve lo spiego io perché c'entra in maniera pesantissima. Noi vi avevamo detto che le persone sono il prodotto dell'attività culturale, del modo di essere di una società. Una società che deve tenere presente in maniera attenta e in maniera completa quelle che sono le persone e le diversità che queste persone manifestano. La diversità spesso è una diversità di percezione del mondo, spesso non abbiamo la percezione corretta del mondo. Per esempio, io non so come Francesco vede il mondo, percepisce il mondo, annusa il mondo, per cui chiaramente devo essere sempre attento a quello che fanno le persone nei confronti. E spesso quando io voglio appiattire, come fa il cristianesimo, le persone a una visione unica, a una realtà unica del mondo, ciò che a me sfugge è proprio la diversità della rappresentazione del mondo che c'è all'interno delle persone. Il disturbo di Asperger dice questo praticamente. Esistono bambini ed adulti con uno speciale modo di interagire con le persone, di relazionarsi col mondo. Medici e psichiatrici pongono per loro diagnosi che rientrano nei disturbi dello spettro autistico. Fra questi il disturbo di Asperger. Molti maestri di scuola ancora non lo conoscono e non capiscono perché il rifiuto dei genitori di accettare una diversità o per la mancanza di una diagnosi corretta. Una persona con l'Asperger sente in modo diverso. I suoi sensi, l'olfatto, il gusto e il tatto sono spesso esaltati e soprattutto fanno cortocircuito con le emozioni di intelligenza, tanto da provocare disturbi del comportamento. Molti genitori ed insegnanti non si rendono conto, per esempio, di quanto fastidio possa dare voci sovrapposte o rumori di piatti o forchette o odori di aceto o altro. La difficoltà di spiegare con le parole questi fastidi e soprattutto le intense emozioni da esse generate vengono interpretate dalle persone normali come delle bizzarrie. Pertanto arriva la repressione, arrivano gli schiaffoni, arrivano i comportamenti violenti, quando invece le persone hanno una loro percezione e rappresentazione del mondo diversa e non ci rendiamo conto che l'altro è diverso da noi. Francesco,
sai, sul discorso dell'altro possiamo sempre dire cosa scrive Ginette Paris. Confrontando cristiani e pagani, l'autore osserva che nel monoteismo c'è opposizione tra ortodossia, da ortodosso diritto, e doxa, opinione, e eterodossia, altro diverso. I cristiani quindi contrappongono coloro che pensano rettamente a quelli che pensano diversamente. Questo gioco di opposizione fra la rettitudine e la divergenza lascia intendere che se non si pensa secondo l'ortodossia, si pensa in maniera distorta. Per i pagani, invece, l'opposizione più naturale non è fra pensare in maniera netta, retta, ortodossia, e pensare in maniera diversa, eterodossia, ma fra eterodossia e omodossia, accordo, somiglianza di pensiero. Ci sono quindi quelli che pensano in un modo e quelli che pensano in un altro modo. Chi, come Dionso, introduce l'eterodossia, cioè la differenza. La mentalità pagana, essendo fondata sulla pluralità, non sente le differenze con la stessa angoscia distruttiva della mentalità monoteista. Questo non vuol dire che l'atteggiamento pagano elimini il conflitto e il combattimento, l'opposizione e l'alterità restano, e le liti di territorio degli dei e delle idee dimostrano queste estensioni, ma la differenza non è sentita come un'aberrazione. Lo scrive Ginette Paris.
Sì, quello che noi non ci rendiamo conto è proprio la diversità che c'è fra ogni singolo individuo, fra il suo divenuto, la sua percezione del mondo. E quando abbiamo un'educazione cristiana che appiattisce tutto ad una verità, certo, alcune persone ci si adattano e non danno socialmente dei problemi, ma esiste tutta una scala di valori fra l'adattamento alla verità manifestata e l'opposizione totale ed assoluta. Esiste tutta una varia da scale intermedie che portano al disagio e al male sociale, e questo è dovuto alla presenza del cristianesimo. Cioè, finché Ettore Scola non andrà in galera, finché Matiazzo non andrà in galera, finché i vescovi non saranno diffidati dall'intervenire, dall'agire sulle persone, dall'agire nella società civile, chiaramente questo disagio sociale ci sarà sempre, e la responsabilità è loro.
Anzi, aumenterà.
Sì, no, aumenterà per forza, perché poi c'è anche, per esempio, l'ultima scoperta fatta dei neuroni specchio, no? Dei neuroni mirror, cioè, ci porta anche a capire un'altra forma di meccanismo della manipolazione mentale che i cattolici fanno, che i cristiani fanno nei confronti dei bambini. È una cosa veramente allucinante. Cioè, a volte condizionano i bambini senza le parole.
Sì.
E questo era inconcepibile fino a poco tempo fa. La stregoneria lo sapeva, però fino a poco tempo fa era inconcepibile per i cristiani.
Sì, beh, la volontà poi di omologazione, di cancellazione, di uniformare è incredibile, soprattutto perché viene legata anche a ogni singolo comportamento. Cioè, il bambino non è quello che deve essere compreso, educato, seguito, ma il bambino è quello che deve essere indottrinato, quello che deve essere rettificato, quello che deve essere fatto percorrere una certa via. E questo rientra continuamente nella presenza e nella volontà del monoteismo. Di tutti i monoteismi, noi purtroppo viviamo all'interno di quello cristiano, che forse nella storia è quello che è stato più abile, più astuto e più sconvolgente dal punto di vista proprio psicologico, proprio perché i maggiori danni li ha fatti il monoteismo cristiano.
Indubbiamente. Cioè, è l'orrore fatta ideologia. Francesco,
sì.
Passiamo ad un altro argomento.
Sì.
Hai qualcosa sul Vangelo di Giuda?
Sì, ho letto qualcosina.
Cioè, niente, per parlare di quello che sta succedendo col Vangelo di Giuda, io devo ricollegarmi alla curatrice del Museo di Anversa. Il Museo Antropologico di Anversa, la quale disse: una volta raccoglievamo questi reperti come cose bizzarre, no? Cose strane di culture distanti e lontane. Adesso sappiamo che queste sono cose sacre. e naturalmente cambiamo anche il nostro punto di vista rispetto a questi oggetti, cioè sono oggetti di culto, di popolazioni, di culture che hanno raggruppato anche i sentimenti, le emozioni degli uomini, no? Per cui abbiamo un atteggiamento diverso, cioè non sono più oggetti da collezione, ma sono poteri in realtà che abbiamo. Bene, la stessa cosa sta succedendo un po' col Vangelo di Giuda. Al di là delle nostre opinioni, quello è irrilevante, non... cioè, quando furono scoperti i vari Vangeli di Nag Hammadi, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Verità, il Vangelo di Tommaso Didimo e altri, non ebbero questo scalpore. Perché? Perché in realtà vennero trattati come delle cose strane, cioè come delle cose bocciate dalla Chiesa Cattolica, per cui delle cose che non avevano valore. Da allora, dagli anni 50 ad oggi, invece, è cambiata completamente la mentalità delle persone. Cioè, le persone non accettano più il fatto che Giuda fosse un traditore di una persona, ma si chiedono in cosa abbia tradito, cosa abbia fatto. Cioè, si chiedono la qualità del discorso dottrinale. Il fatto che questo Vangelo venga fuori, venga riscoperto, chiaramente aumenta quelli che sono i dubbi e gli interrogativi delle persone che già se li ponevano.
Sì.
In fondo Giuda cosa aveva fatto? Lui tradisce Gesù, ma se nei Vangeli si dice che Giuda ha la cassa della comunità, ha lui i soldi, perché va a tradire quello dove gli basta mettere le mani dentro la cassa e prendersi i soldi? Lo fa far ammazzare, cioè distrugge se stesso, cioè sono cose tutte illogiche, no? Che con questo Vangelo vengono fuori, cioè in pratica aumentano quella che è l'illogicità della Chiesa Cattolica, e i cattolici stessi si accorgono che in fondo c'è già un dibattito su questo temi e si cominciano anche ad allargare le loro vedute. E questo è positivo, e questo ha fatto naturalmente avvelenare terroristi criminali come Ratzinger, come Ruini, come Sodano, che fanno della menzogna, del ricatto sociale, l'arte della
resistenza. Beh, se tu pensi che un'organizzazione come l'Opus Dei si è mobilitata contro la Sony per cercare di fare porre sul codice Da Vinci l'annuncio che non c'è nessun riferimento a cose o fatti.
E questo è un altro problema ancora, no? Cioè, come ha detto Francesco, i cristiani sono andati nel corso della storia a macellare le persone perché le persone credessero che il loro Gesù fosse esistito. In realtà il Gesù dei cristiani non è mai esistito, cioè è una delle più grandi truffe, una delle più grandi vigliaccate, porcherie, infamità, truffe, non so quanti altri aggettivi dovrei usare per definire la viscidità dell'invenzione, no? Cioè non è mai esistito. E i cristiani non hanno mai avuto una sola prova della loro esistenza, a parte qualche falso, quella, sì, esatto, che hanno elaborato in giro, tipo la croce che dovrebbe essere alta 25 metri per 30, tipo tutti i pezzi della croce, Santa Croce portata, lo starnuto dello Spirito Santo in bottiglietta, roba di sto genere.
Sì, beh, ad esempio, cose che esistevano fino a 15 anni fa, se voi prendete, visto che sempre di Pasquale la Via Crucis, c'era il famoso velo di Veronica, è arrivato un certo Giovanni Paolo II, il pulcinella di Roma, e ha deciso che il velo di Veronica andava tolto.
Andava tolto, sì. Cioè, c'erano tutte quante queste porcate, no? Però prove reali non ce n'era neanche una. Ora, finché tu ammazzi la gente e dici, guarda, o tu credi o io ti ammazzo, chiaramente gente dice, vabbè, ti credo, cioè sono d'accordo, Gesù è esistito. Quando invece la società civile comincia a dire no, questi comportamenti non vanno bene, tu cattolico non ammazzi le persone, allora la gente comincia anche a porsi il dubbio, cioè comincia a porsi il dubbio a elaborare. La cultura poi li viene in aiuto. Cosa succede? Succede che tutte le storie che si inventano su Gesù sono tutte reali e tutte false allo stesso tempo, e hanno esattamente lo stesso valore dei Vangeli ufficiali. Lo stesso identico valore. Quando uno come Don Brown ti scrive questa storia, è una storia che affascina, no? Cioè tutto quello che è misterico affascina, eccita le emozioni delle persone. Don Brown non ha fatto nient'altro che le stesse operazioni che hanno fatto gli evangelisti Marco, Luca e Giovanni, con la sola differenza che mentre Marco, Luca e Giovanni vanno a sterminare le persone e pongono dei precetti dottrinali di sterminio, di genocidio, Don Brown racconta una storia divertente, quasi bella, insomma, cioè quasi il Gesù che le persone vorrebbero e che non è scritto nei Vangeli. Chiaramente questo attrae molto le emozioni delle persone, però le distacca dalla gerarchia, toglie le persone dalla sottomissione a terroristi come Ratzinger, terroristi come Ruini, organizzazioni terroristi come l'Opus Dei, come i gesuiti, come tutti gli altri. A quel punto questi vanno fuori di testa, cioè hanno truffato per 2000 anni l'umanità. E adesso si accorgono che il dibattito sociale li sta portando via la gente. Questo che li fa andare fuori di testa.
Vogliamo la conferma? Un vaticanista del Sole 24 Ore scrive a proposito del codice da Vinci questo: non è da oggi che le autorità della Chiesa Cattolica denunciano il tentativo di profittare dell'anelito di una società disillusa dall'infinito, del bisogno contemporaneo di grandi narrazioni simboliche per accreditare una sorta di religione componibile fai da te, un nuovo sincretismo per ricerche della fede da svolgere su sentieri privati riconducibili all'infantilismo del gusto o al bisogno individuale del momento. La passione, l'incarnazione e la morte di Cristo, la sua stessa risurrezione sarebbero allora da intendersi come proiezioni astratte prive di spessore reale.
No, sono truffe.
Cioè, ma vedi, dice che gli altri, cioè allora, la religione positiva e intelligente è la loro, gli altri che vanno a cercare con le proprie anelito di libertà sono infantili.
Gli altri, loro che ordinano di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a loro, sono maturi. Gli altri invece che cercano la libertà della vita, la libertà degli uomini, sono immaturi. Beh, forse qua c'è qualcosa che non quadra bene, i discorsi non si trova molto d'accordo.
Si vede, è un classico, cioè dire io stabilisco con la mia autorità che questa è la religione positiva, che questo qua ha significato, questo qui ha valore, tutto il resto è cosa appunto infantile, secondaria, che non ha importanza, non ha valore. Come sempre, la volontà di ergersi come giudici degli altri e del dare un valore a una cosa che non ha valore, perché prima di tutto loro sono consci della miseria, dello squallore che esiste nel cristianesimo.
Quando nacque l'inquisitore Madreburgo, Riccardo di Madreburgo, mi sembra che sia uno stato dei primi, il Vaticano ordinò a questo personaggio di non discutere con gli eretici, ma di massacrarli. Cioè, in pratica, il Vaticano sapeva benissimo che la sua dottrina, già allora, e siamo attorno al 1200, non poteva essere difesa con nessuna logica, perché era solo una dottrina di morte e di genocidio. Ebbene, il Vaticano ordinò a Madreburgo, il Papa stesso, di non cercare di convincere o di capire le ragioni degli eretici, ma di massacrarli e basta. Cioè, l'altro andava demonizzato, l'altro è il demonio, il Satana, andava massacrato. Fate un po' voi.
Sì, ecco.
Storia criminale del cristianesimo, settimo volume.
E allora dicevamo appunto, pensate quale, che forza ha una religione che deve andare da una casa produttrice come la Sony e dire di inserire questa frase: vogliono che venga messo l'avviso agli spettatori di trovarsi davanti a un'opera di fantasia, chiuse virgolette, puramente causale. Ed eliminando qualsiasi somiglianza con la realtà, chiuse virgolette. Questo, cioè, è appunto...
Loro hanno la realtà.
Esatto. Vabbè, loro sono la realtà. Cazzo. E questo sarebbe l'avviso che vorremmo chiedere a una casa che produce film. Rendetevi conto se una religione, se una visione del mondo può essere messa in crisi da un film.
Io ho visto dei film, no? Ho visto dei film, ho letto delle storie in cui Gesù aveva dei rapporti amorosi con la Maddalena, tipo sto film qua, o con altre donne, no? Del seguito.
Sì, l'ultima tentazione di Cristo è famosa, insomma.
E in realtà nei Vangeli ufficiali non esiste niente di tutto questo. L'unica cosa che esiste nei Vangeli ufficiali è che Gesù si fa il bambino, perché l'unica cosa che esiste nei Vangeli ufficiali è il rapporto fra Gesù, l'unico rapporto che può essere indicato di sesso fra Gesù e il bambino al momento dell'arresto nel Vangelo di Marco. Per cui l'unica indicazione che noi abbiamo nei Vangeli ufficiali è la pederastia di Gesù. Una pederastia di Gesù che viene esaltata da Paolo di Tarso attraverso la propria impotenza sessuale.
Sì, perché poi abbiamo un classico anche nelle dichiarazioni di Martini sul ricorso del preservativo, cioè nel senso che, come sempre, se il male è minore, di conseguenza accettiamo rispetto a mali peggiori, sempre proprio per creare problemi in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni luogo, proprio perché le persone devono sempre vivere ogni loro possibilità di manifestazione e di realizzazione con un problema, con qualcuno che stabilisca se questo rientra nei canoni dell'ortodossia e se rientra nel volere di Dio. Classica volontà di dominio che tutti quanti i monoteismi hanno sempre manifestato e continuano a manifestare, il cercare di uniformare qualsiasi cosa, di portarlo sempre all'interno di certi principi, di certi valori, soltanto non perché siano positivi o servono all'uomo, ma soltanto perché si tratta di ingabbiare l'energia vitale e che le persone non devono avere la possibilità di farsi una religione fai da te. Ma d'altronde, se la vita è costruzione, è capacità di agire, di muoversi, di inventare, di avere fantasia, e questo diventa pericoloso perché ci deve sempre un'ortodossia dei 10 comandamenti da rispettare. E allora anche il cardinale Martini fa una dichiarazione che poi i giornali presentano come una grande dichiarazione, che in realtà non rappresenta nulla di nuovo rispetto alla volontà di far soffrire le persone, creando dubbi in capo sessuale. D'altronde la psicanalisi ne ha migliaia di esempi che sono stati offerti proprio dalla presenza del monoteismo.
Io, Francesco, ho una notizia sull'Islam.
Sì?
Può interessare?
Sì?
La saltiamo?
No, dalla pure.
Allora, in Egitto, il Gran Mufti Ali Gomà ha condannato gli scultori richiamandosi a un articolo, a un antico hadith, un detto del profeta. Egitto, una fatwa contro le statue, e della massima autorità religiosa timori per le opere d'arte. Che cos'è una fatwa? La fatwa è una dichiarazione di guerra, praticamente, di l'ordine di distruggere le statue. E questo è stato preso da questo, che la massima autorità religiosa, tipo il Ratzinger dell'Islam egiziano, partendo da un detto del profeta che dice: nel giorno del giudizio gli scultori saranno tra coloro che subiranno i maggiori tormenti. Ora uno potrebbe dire: senti, fatevi i fatti vostri, cioè, vabbè, io sono scultore, nel giorno del giudizio soffrirò i tormenti, va bene, fatemi, lasciatemi i miei tormenti nel giorno del giudizio e non rompetemi le scatole, no? E invece questo ha dichiarato naturalmente guerra alle statue e la distruzione delle statue. Naturalmente gli egiziani hanno detto: Coco, vedi un po' di farti i fatti tuoi e vedi di non rompere le scatole sulle statue egiziane. E questo, fatalità, gliel'hanno detto anche gli integralisti musulmani. Sì. Che è una novità abbastanza interessante. Però quello che vorrei farvi capire è che non è che semplicemente in Italia o in Europa c'è il paganesimo, in realtà sta risorgendo in tutto il mondo, perché questo Mufti non ha detto questo contro le statue così perché se l'ha inventato, perché questo Mufti egiziano contraddice invece un altro Mufti che è considerato una delle più grandi autorità religiose di un centinaio di anni fa, il quale invece aveva detto no, cioè le statue non si toccano, capisci? Però cos'è la differenza fra il primo Mufti e questo Mufti? È che mentre il primo Mufti, 100 anni fa, le statue erano delle cose bizzarre, strane, di gente selvaggia, questo Mufti invece sta percependo il fatto che le statue e i simboli religiosi egiziani sono qualcosa di sacro, e la gente ci si sta avvicinando come qualcosa di sacro. In realtà le statue stanno distruggendo quello che è l'adesione all'Islam. Certo, se quelli ti dicono ti ammazzo se tu non ti metti il velo, chiaramente metterò il velo, però quello che è il trasporto emotivo, il trasporto religioso delle persone, sta ritornando all'antico, ed è un movimento che nei paesi arabi, come in Europa.
Ma sai,
l'articolo è della Repubblica del 21 aprile, non me lo sono inventato di questo
momento. Io vorrei invece, cioè, vedere come, ad esempio, anche nell'Islam esistono situazioni che sono abbastanza particolari ed originali. Però sapete che c'è una superpotenza che sostiene che è fondamentale portare la democrazia in giro per il mondo. E lo sappiamo sicuramente che l'Arabia Saudita è un paese che delle caratteristiche democratiche non ne ha. Sappiamo al contrario che, ad esempio, l'Iran caratteristiche democratiche ne ha.
Qualcuno sì.
Allora, sappiamo che, ad esempio, succede, ad esempio, in Arabia Saudita, che una donna medico che aiuta una persona ferita e nel taxi la porta all'ospedale viene condannata dalla legge islamica perché è rimasta all'interno di un luogo chiuso assieme soltanto a un uomo, anche se questo qua poveraccio stava morendo, però insomma è stata chiusa. E allora esiste l'Iran, in cui ci vanno a propagandare la notizia che viene imposto l'obbligo del velo, e poi scopriamo che il presidente iraniano ha tirato via l'obbligo che aveva istituito Khomeini, che vietava alle donne andare allo stadio. Cioè, nel senso, provate a pensare, dal 1979 della rivoluzione iraniana le donne non potevano andare più allo stadio, non potevano osservare. Questo presidente, che sarebbe integralista, in realtà ha detto tranquillamente: bene, tiriamo via, contro anche logicamente i valori religiosi di un certo tipo, diamo la possibilità alle donne di andare allo stadio. Cioè,
il problema è veramente grosso.
Allora, qual è il più democratico?
No, quando c'è una situazione di pace, no? Cioè di non guerra, la gente comincia un po' a pensarci. E in fondo, se ci sono delle situazioni di vita atroci, non è che ci siano solo per alcune persone e non per le altre. Cioè, le situazioni di vita atroci le subisce un po' tutti, come arrivando. Perché? Perché il padre musulmano che ha la figlia, non è che proprio gli piace che la figlia sia costretta, cioè, alcuni sì, ma alcuni insomma gli dà fastidio, cioè esiste l'affetto all'interno delle famiglie, no? Per cui certe condizioni atroci chiaramente infastidiscono. In una situazione di pace le situazioni atroci possono essere iniziate a limitarle, no? A tagliarle, a renderle meno atroci, sì. Diciamo. In una situazione di guerra invece, una situazione di conflitto dove gli Stati Uniti bombardano l'Iran, quelle che sono le situazioni sociali di apertura avvengono invece in chiusura, cioè le situazioni atroci aumentano perché bisogna difendersi dal nemico. Ed è esattamente quello che è successo fra i palestinesi, è esattamente quello che è successo in Iraq, cioè due paesi che praticamente erano fra i più laici di quello, sì, che era il Medio Oriente, proprio la guerra li ha portati all'integralismo. Perché? Perché si sono richiusi in se stessi, sì, riprendendo un po' tutti i valori. Stavo leggendo qua il Santo Reich, la stessa cosa avviene con l'avvento del nazismo, con i protestanti, cioè con l'avvento del nazismo i protestanti aumentano.
Ma
quello che è,
vogliamo la... dare un altro esempio. Sappiamo che ad esempio, cioè, sai, sempre il discorso della democrazia, esiste uno, l'autorità nazionale palestinese è stata eletta in maniera democratica, nessuno ha contestato le elezioni, non hanno avuto nessuno che ha chiesto di ricontare i voti, non mi risulta che sia successo con Hamas. Hamas può rappresentare dei principi che non ci piacciono, però è una realtà che almeno dal punto di vista della gestione pubblica non è corrotta. Allora succede che c'è un piccolissimo, allora, sappiamo che c'è, mi sembra, il 20% dei palestinesi è cattolico. Allora sarebbe normale e sarebbe da pensare che se c'è un aiuto cristiano dovrebbe andare verso i correligionari. In questo piccolo paese, da cui sono saliti al potere da 11 mesi gli islamici, hanno ripulito i marciapiedi e i conti pubblici. Io vorrei ricordare il concetto di Yasser Arafat, era considerato uno degli uomini più ricchi del mondo e mi sembra che il patrimonio del suo personale saliva oltre 2 miliardi di dollari, cioè 2 miliardi di dollari, cioè cifre enormi. Bene, allora questi qua, che è un paese islamico al 100%, è un piccolo comune al 100% islamico, si è trovato con decine e decine di missionari cristiani. Quando sarebbe stato più logico dal mio punto di vista, vabbè, se sono missionari cristiani, vanno, dove sono i cattolici. Cioè, se lo stesso Israele ha fatto una legge in cui consente di allevare i maiali soltanto nei comuni in cui c'è la maggioranza cattolica, sarebbe più giusto che si aiutassero. E no, invece un'organizzazione americana della gioventù cristiana associata, dei giovani uomini cristiani, ha mandato una comunità di assistenza in questo paese di 45.000 abitanti, islamico al 100%. E di conseguenza, però, questa è una, ha un'amministrazione pubblica regolarmente eletta, che è riuscita tra l'altro a mettere i conti pubblici a posto. E cosa succede? Che uno dei rappresentanti di questa comunità dice: è vero, danno assistenza, ma la gente non può abbandonare le credenze per i servizi che ottiene. Cioè, allora, in una realtà in cui c'è qualcuno che si fa eleggere in maniera democratica, in cui riesce a dare i servizi sociali, perché rendiamoci conto, i conti pubblici in ordine, penso che l'Italia non possa certo essere di buon esempio. No, fare un paragone. Sì, sì. Si mandano decine e decine di membri di un gruppo cristiano quando ci sono paesi più vicini, tipo Nazareth, in cui il 50% è cristiano. Allora a questo punto, se devi mandare dei missionari, li manderai a Nazareth, dove il 50% è ancora cristiano. Che e invece no, li mandi in una cittadina in cui sono tutti quanti islamici. Perché?
Ti ricordi le notizie del prete ammazzato in Turchia?
Sì.
Sono sparite?
Sì, completamente.
Completamente. Cioè,
e non sono passati secoli.
E non sono passati secoli. Cioè, sono passati quanti? Un mese e mezzo. Sì. Addirittura anche Ciampi ha fatto... non erano molto belle notizie emerse su questo prete, assolutamente. Ha dimostrato di essere un bel porco l'uomo. Penso che la comunità istituzionale italiana sia stata turlupinata, ingannata dal cristianesimo. Sì, vabbè, è un matto che l'ha ammazzato, ma forse la polizia doveva intervenire un po' prima su questo personaggio.
Beh, l'altro due serie non interviene
sì,
su niente.
No, perché hanno sempre difficoltà, ogni polizia di Stato, ma qualunque Stato, non è questo o quello, hanno sempre difficoltà ad agire rispetto a quelle che considerano delle autorità specialmente internazionali. anche sto prete qua italiano che ha dato notizia a Francesco, ricercato in Brasile, e la polizia si è fatto un bel mazzo prima di mettere un mandato di cattura, perché rischiava di avere dei problemi internazionali. E così anche per la Turchia. In fondo questo personaggio non ha toccato l'ambiente turco, ma utilizzava l'ambiente turco rispetto alle ragazze dell'est. E la polizia tutto sommato non è che più di tanto gli fregasse la faccenda. Purtroppo esistono anche queste cose. Fra le altre cose vi do un dato che ho visto oggi su Televideo. Nella ricca e democratica America, Stati Uniti, le persone senza assistenza medica, senza assicurazione, sono passate negli ultimi 10 anni dal 28% della popolazione al 41% della popolazione, di oggi su Televideo. Per cui negli Stati Uniti ci sono il 41% di persone senza assistenza medica, che vuol dire più di 100 milioni di persone.
Sì, beh, perché sono oltre 250 milioni di persone, di conseguenza, ed è l'unica superpotenza a livello mondiale, insomma. Però sappiamo che la realtà cristiana è molto presente, che i fondamentalisti cristiani sono molto forti e che ormai moltissimi cominciano a considerare gli Stati Uniti un paese teocratico, in cui appunto esiste il fatto che la religione cristiana sia eternamente presente. Poi la religione cristiana viene anche propagandata e sostenuta con altri mezzi. E io vorrei dare, perché visto che siamo in una radio è anche giusto ricordarla, io l'ho data giovedì scorso e la torno a ridare. La notizia, che non ha avuto un grande clamore, in Italia si parla degli scandali, delle scalate, delle borse e così via, però questa notizia non mi sembra che abbia avuto un grande successo. Corriere della Sera, martedì 11 aprile, Radio Maria in borsa perde i soldi dei fedeli. Non so se la sapeva.
No, un'altra notizia su Radio Maria.
Radio Maria, l'emittente ultracattolica polacca accusata di antisemitismo, ha ammesso di aver giocato e perso in borsa le donazioni raccolte tra i suoi ascoltatori e investite per risollevare le sorti dei cantieri navali di Danzica. Con il denaro delle donazioni, 15 milioni di zloty, poco meno di 4 milioni di euro, sono stati acquistati i titoli di una società di costruzione quotata in borsa e che andò in bancarotta nel 2002. E allora in Polonia Radio Maria ha investito. La notizia del Corriere della Sera, certo che di fronte a scandali finanziari, questo scandalo finanziario non è stato certo emerso. 4 milioni di euro, penso che si avesse Radiogamma 5.
Quando è successo questo scandalo?
Cioè, 11 aprile.
Questa è la notizia, ma quando è avvenuto questo acquisto?
Nel 2002.
Nel 2002 è fallita.
Sì.
Perché io ho recentemente un attacco a Radio Maria Polacca dato dal Vaticano, perché Radio Maria Polacca è una radio antisemita, cioè antiebraica, in maniera estremamente pesante. E al punto tale che gli ebrei hanno protestato col Vaticano. Non so se le due cose siano legate o che tipo di legamenti possono avere.
Beh, sai, i legami sono sempre legami forti, perché logicamente, sai, perdere 4 milioni di euro in Polonia.
Quella situazione che
tenendo conto che appunto ci sono radio che campano con cifre molto molto minori, insomma, e non hanno contributi.
Povera Radio Gamma, dai. Mamma mia. Molto minore, che cavolo.
Perciò rendetevi conto che sicuramente poi verranno chiesti soldi, contributi, date un sostegno a questo, a quello, per fare qualcosa, e sapete almeno che 4 milioni di euro di Radio Maria in Polonia hanno fatto una certa fine, insomma.
Dichiarazione di redditi sull'8 per mille, mi raccomando, firmate per lo Stato. Torno a ripetere, firmate per lo Stato e non finanziate i preti pederasti, non finanziate le organizzazioni terroristiche dei missionari cristiani cattolici, non finanziate l'abuso sui minori, non finanziate il terrorismo contro l'aborto alle donne, non finanziate l'attività di destabilizzazione istituzionale che la Chiesa Cattolica sta mettendo in atto. Firmate per lo Stato, ogni firma è preziosa.
E soprattutto non si finanziate i sacrestani che fanno piangere la statua della Madonna. Non so se sei la notizia.
Sì, da qualche parte ho visto che questo.
Sì. Domenica 16 aprile, aperte virgolette, Corriere della Sera dice: è stato il custode della Chiesa a far lacrimare la Madonnina. E sicuramente qualcuno sosterrà ancora che le lacrime erano autentiche, insomma. E questo qua è un classico proprio che si vede di come certe realtà vengono fatte, vengono portate avanti, vengono sostenute.
È venuto a Forlì.
Sì, a Forlì.
È venuto a Forlì ed è stato inquisito il sacrestano. E la chiesa ha preso fuoco. Forse sia stato un miracolo della Madonna piangente.
Sì, esatto, lacrime di fuoco, come si può dire. Nel senso letterale del termine.
Vabbè, insomma, frate contro la privacy. Anche questo deficiente, cretino e criminale di frate. Dice: non posso aiutare chi sta male. Un frate cappuccino a Belluno dichiara guerra alla privacy. E questo è un delinquente, tanto per essere chiaro. Perché lui con la scusa di assistere i suoi, in realtà vuole violare la privacy delle persone e di tutte le altre persone. Ed è vergognoso che questo lazzarone continui in questa azione. Si chiama Don Ivano Brambilla. Don Ivano Brambilla di Belluno è un delinquente, tanto per essere chiaro. L'articolo del Gazzettino del 19 aprile 2006.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, sì, aggiungi,
che forse
aggiungi.
Mette una parola fine alla storia delle famose vignette danesi su Maometto.
Dai.
Allora, sapete appunto che qualcuno sosteneva che tutte le proteste fatte nel mondo islamico derivassero dalle vignette danesi che offendevano Maometto. Però la rivista dell'Opus Dei, Fatalità, pubblica una vignetta su Maometto, Studi Cattolici era il giornale dell'Opus Dei, e nessuno nel mondo islamico protesta.
Vuoi che comincino a tirare fuori il mitra, Francesco?
No, non tiro fuori il mitra, perché io vorrei ricordarti una cosa. Recentemente durante il viale Via Crucis, un cardinale ha fatto una dichiarazione importante che io l'ho commentata come bizzarra, come divertente, come fantasiosa, in cui diceva: il silenzio del creatore è la nostra prova. Testuale. Allora, questa dichiarazione, sai, dal punto di vista della logica...
Sì, dal punto di vista della logica è deficienza pura, cioè ovigliaccheria.
Era una riflessione, non essere così, era una riflessione per la Via Crucis, a una delle stazioni del Calvario.
Ah, sì. E a proposito, io ho fatto una pagina recentemente che ho messo in internet e si chiama Paganesimo, Cristianesimo e Nazismo, con ampi pezzi presi dal Santo Reich, no? E che si conclude con le dichiarazioni durante la Via Crucis di Ratzinger, dimostrando come quelle dichiarazioni siano dichiarazioni finalizzate alla costruzione di campi di sterminio e di annientamento dell'uomo, cioè nazista.
Sì, no, ma vedi, il discorso è un altro. Le dichiarazioni che questo importante cardinale, ho il ritaglio da qualche parte per poter recuperarlo, le dichiarazioni non sono dichiarazioni dettate dalla follia, ma sono in realtà un ponte teso con l'Islam. Perché? L'Islam, al contrario del monoteismo cristiano, non è creazionista. Però per l'Islam il Dio non interviene nel mondo. Allora, però i cristiani hanno il problema che hanno un Dio creatore. Come ci mettiamo d'accordo? E allora noi diciamo che il Dio creatore c'è, però non interviene. E di conseguenza abbiamo trovato una giustificazione teologica che ancora in più ci lega col discorso islamico. Allora, cosa succede? Che dei laici come i danesi, un giornale danese, che può piacere o no lo schieramento, fa delle linee su Maometto, si scatena una guerra, c'è la dichiarazione pubblica del Vaticano che dice che non si offendono i simboli religiosi, poi l'Opus Dei, che è prelatura personale del Papa, perché ricordiamo la prelatura personale, fa una vignetta e nessuno protesta. Questo significa che le intese del monoteismo a livello mondiale sono ben avanti. Dichiarazioni come noi ci potremmo dire che dice: il silenzio del creatore è la nostra prova.
Che non esiste.
Però cioè, esiste perché non parla. Cioè,
dimentichiamoci che la questione del Dio personale, cioè il Dio che provvede a ogni singola persona, è stato il leitmotiv, cioè il motivo centrale del cristianesimo, della Chiesa Cattolica.
Però questa
cioè,
dichiarazione...
il motivo dei neoplatonici dice che l'uno è assente dalle cose umane, cioè l'uno da cui si generano tutte le cose, l'assoluto, è assente dalle scelte umane. Le scelte umane, le scelte delle idee che si staccano dalle Eneadi, che si staccano dall'uno e poi all'uno ritornano, sono indipendenti dalla volontà dell'uno, anche se seguono le direttive, le strade, le imposizioni, il destino che l'uno ha stabilito. Questo è un concetto neoplatonico, mentre invece nel cristianesimo il Dio partecipa all'azione umana e provvede, tant'è i miracoli per esempio che vengono qua e là, sono tutti opera di Dio, che Dio opera attraverso i santi, d'opera attraverso le cose, cioè questa è il cristianesimo, l'essenza del cristianesimo. Ricordate, quell'altro è neoplatonismo, cioè quello di dire che Dio c'è ma non interviene nelle cose umane è neoplatonismo.
No, ecco, sai, io ho recuperato nel frattempo la dichiarazione del discorso del Dio, del Dio, il silenzio di Dio, e dice: la riflessione sul Dio che tace è nella prima stazione, quella della condanna a morte. A parte, vedete, perché Dio si lascia aggredire dall'arroganza umana? Perché Dio tace? Il silenzio di Dio, ha scritto Comastri, è il nostro tormento, è la nostra prova, ma è anche la purificazione della nostra fretta e la terapia della nostra voglia di vendetta. Il silenzio di Dio è la terra dove muore il nostro orgoglio e sbocca la fede vera. E siamo solo alla prima stazione,
ma infatti ti dico, le altre dichiarazioni le ho usate proprio nella pagina cristianesimo, paganesimo e nazismo, proprio per dimostrare come in realtà la Chiesa Cattolica non sia altro che un'organizzazione nazista che lavora per la destabilizzazione istituzionale. Che poi questo venga fatto attraverso certi meccanismi, non metta le bombe come fa Al Qaeda, è poco importante dal punto di vista della società civile, lo è forse di più per il magistrato, però per la società civile provoca altrettanto sdegno e altrettanta incazzatura che non le bombe fisiche. Ci sono altri procedimenti penali per l'una e l'altra, chiaramente, però l'indignazione civile deve essere altrettanto forte, altrettanto determinata.
Sai, c'è un problema, tu dici, del danno che fanno alle comunità, alle persone, ma io volevo ricordare il caso di Cremona, che proprio durante il periodo pasquale per loro il decreto dal 9 al 23 aprile tutti i presbiteri che operano al diocesi di Crema potranno assolvere i fedeli che confessano un aborto o di aver partecipato a un'interruzione di gravidanza. Dei problemi
di schedatura,
sì, no, ma a parte quello, ci rendi conto, allora tu hai fatto una cosa perché l'hai fatta non certo per divertimento, per spasso, l'hai fatta con enorme travaglio, con sofferenze, l'hai fatta per condizioni che potevano dar danno alla tua salute. No, ti devi sentire colpevole, devi essere considerato una peccatrice, devi venire da noi, dichiararti colpevoli e noi ti assolviamo. Logicamente questa è un tipo di cose che uno Stato non potrebbe ammettere, che i propri cittadini vengano considerati così. Eppure il nostro Stato, uno Stato dichiarato laico, d'altronde quando un Presidente della Repubblica dice che qual è la sua Bibbia laica e usa il termine Bibbia, mi pensa chiaramente dove possiamo parlare.
Secondo me è stato importante, al di là dell'idea che abbiamo noi, il fatto che abbia usato questo termine, perché non era indirizzato a noi, era indirizzato a un certo modo di essere, a un certo modo di rappresentarsi, cioè nel senso che considerare la Costituzione, che poi l'abbiamo fatto anche noi in un sacco di trasmissioni radiofoniche, considerare la Costituzione come il motivo per cui noi ci relazioniamo con gli altri, proprio in contrapposizione a quello che è il cristianesimo, è importante. Cioè i principi di libertà costituzionali non hanno niente a che vedere col cristianesimo, cioè, mentre invece il cristianesimo sta facendo azione contro i principi costituzionali per imporre il proprio Dio. E tutto sommato ci sono delle cose su cui riflettere, insomma.
Vedi, ecco, un'altra cosa che io vorrei anche aggiungere sempre...
Di Provenzano ne parlo,
Sì, sì, tranquillo. Ecco, vorrei aggiungere, sai, come sicuramente ci siamo sempre quel problema dell'8 per 1000. E sicuramente ti diranno perché bisogna aiutare i paesi del terzo mondo. Allora, e tutti quanti sono impegnati. Io vorrei ricordarvi di stare molto attenti a chi andate a finanziare, anche col 5 per 1000, visto che quest'anno c'è il 5 per 1000. E prendo quello che scrive, quello che dichiara la scrittrice Diana Roy, dice: lei si sta battendo contro il progetto delle grandi dighe in India, e dice, gli chiedono perché sta accadendo tutto questo, com'è possibile che stia accadendo una cosa del genere? Le grandi dighe sono monumenti alla corruzione internazionale su scala addirittura inconcepibile. Banchieri, politici, burocrati, consulenti ambientali e associazioni umanitarie sono tutti coinvolti nel racket. Le persone che costoro stanno depredando appartengono alle fasce più povere e più basate della popolazione dei paesi più poveri del mondo. Non contano come persone. Ecco, allora, facendo l'elenco di chi sta cercando di colpire delle comunità agricole in India, dice associazioni umanitarie. E dice che per questa associazione umanitaria queste persone che abitano in questi luoghi non contano come persone. E allora, stiamo attenti a quando diamo l'8 per mille e anche il 5 per mille.
Il problema delle organizzazioni non governative sta diventando un problema estremamente grosso, perché in realtà le organizzazioni umanitarie non governative sono delle vere e proprie organizzazioni di destabilizzazione istituzionale, cioè attraverso le organizzazioni non governative passa di tutto. Passano solo i missionari che fanno devastazione istituzionale, ma passano anche sia operazioni politiche, sia operazioni di guerra fondaie, sia operazioni governative che passano sì. attraverso le organizzazioni non governative. Cioè, in pratica, quello che era magari anche nelle migliori intenzioni di qualcuno si sta rivelando delle armi a doppio taglio. Fra poco noi troveremo nelle guerre in giro per il mondo che i pacifisti vengono ammazzati da chi fa delle guerre, e i giornali ce li passeranno come pacifisti. In realtà sono andati là per destabilizzare il paese, cioè per fare una guerra feroce al paese. Stiamoci attenti, perché purtroppo stanno succedendo delle cose estremamente strane, e sono persone che sono finanziate molto in maniera molto pesante proprio per agire con questi mezzi. Mettiamoci molta attenzione, cioè io diffido delle organizzazioni non governative, dalla Caritas in poi ho capito che sono delle organizzazioni criminali. Però chiaramente quella che è la mia idea personale, cioè il mio modo personale di vedere, andrebbe supportato da dati, cioè sì. andrebbe supportato da delle cose reali. Quando arriveranno le cose reali, se io ho torto vuol dire che non succede niente, ma se io dovessi avere ragione vuol dire che nel giro di 2-3 anni succederanno dei fatti piuttosto pesanti, e se saremo ancora qui in radio vi dirò: avete visto che avevamo ragione di diffidare delle elezioni non governative. Ricordatevi solo la fattura della Caritas di 8.000 macete nel Ruanda, che ha fatto 800.000 morti. Quali erano le intenzioni della Caritas per quegli 8.000 macete? Quali erano le conoscenze che aveva la Caritas per vendere là quegli 8.000 macete? Quali erano le intenzioni di chi ha comprato gli 8.000 macete? Vendere 8.000 macete in quella situazione fu un atto criminale, e la Caritas è colpevole del massacro di 800.000 persone. Quella fattura è reale. Hanno assolto quel vescovo, ma quella fattura è reale. Quella merce è arrivata. Ricordatevi questo. E poi voi finanziate la Caritas.
Sì, beh, questo quanto è sempre quello che succede, soprattutto con tutte le organizzazioni umanitarie, perché già abbiamo ricordato tutta una serie di notizie che hanno ricordato il fatto che paesi cominciano a dover intervenire proprio perché seguono delle politiche un po' particolari, sono violazioni della cultura, sono, eppure dopo vengono presentate come sostegno, come aiuto, come qualcosa di fondamentale. Di fronte appunto sempre a questo fatto così emozionante in cui qualcuno pensa di vedere il buon missionario, poi ci troviamo il buon missionario che è nel Mato Grosso.
È andato là a stuprare i bambini, stato, in realtà.
Non c'è neanche la messa di Pasqua, si scappa via per scappare prima, insomma. E queste sono proprio cose che avvengono regolarmente.
Torno a ripetere, anche 10 anni fa, quando io e Francesco cominciavamo a parlare di pedofilia e pederastia cattolica, i fatti che sono emersi dopo attraverso notizie stampa erano infinitamente più grossi di quelli che io e Francesco conoscevamo, perché avevamo la sensazione delle cose, non avevamo avevamo sì qualche dato qua e là, ma era ancora a bocconi, diciamo, non era ancora. Dopo quello che è venuto fuori è stato un disastro. E se per caso dovessimo avere ragione anche su questo, vi ricordo che effettivamente succederanno cose turche per modo di dire, cioè, come intercalare. Che dici, Francesco, ci parliamo un po' di Provenzano
adesso? Sì, va bene, d'accordo. Provenzano.
Hai qualcosa?
No, io di Provenzano ho tenuto poco.
Anch'io ho tenuto molto poco, però ho tenuto un'uguaglianza. Per essere mafiosi ed assassini bisogna essere cattolici.
Beh, quello sì.
Cioè, solo un cattolico può diventare un mafioso assassino. Non tutti i cattolici sono mafiosi assassini, ovviamente, però bisogna essere cattolici per diventare mafiosi ed assassini
e far carriera.
Questo, questo lo lascio a Francesco. No, guardate che non è uno scherzo, perché quando noi parliamo di catechismo, parliamo di educazione cattolica, parliamo di neuroni specchio, per cui il bambino assorbe dalla società culturale in cui è immerso, cioè dall'humus culturale, e costruisce una propria opinione di se stesso.
Ti voglio ricordare che proprio prima dell'arresto appunto dell'arresto appunto del mafioso siciliano, noi avevamo parlato di un giudice che aveva scritto un testo appunto in cui si poneva il problema del fatto di come fossero così devoti e i mafiosi, e infatti appunto lui diceva: mi sono portato un problema proprio perché ogni volta ti trovo devoti cristiani, addirittura che andavano a pregare sulla tomba delle loro vittime. E dopo c'è stato appunto l'arresto che ha confermato questa continuità col discorso appunto cristianesimo, cattolicesimo, mafiosità.
Il libro Il Santo Reich conclude con tre righe di conclusione, sì, parlando del nazismo e cristianesimo, dice: la scoperta che così tanti nazisti considerassero cristiani se stessi o il loro movimento ci getta nello sconforto, ma che questo dato di fatto sia così profondamente spiacevole rende ancora più importante che noi, per noi guardarlo dritto in faccia. Con queste parole finisce Il Santo Graal. Cioè il movimento nazista era un movimento cristiano. Ebbene, lo stesso vale anche per la mafia, cioè tutti quelli che sono gli atteggiamenti da superuomo, quelli che sono atteggiamenti da uomo padrone del mondo, sono atteggiamenti proprio del cristianesimo. Proprio leggendo anche questo libro del nazismo, no? Dice che il nazismo aveva la sua radice nell'uomo forte, non tanto in Nietzsche, perché Nietzsche lo snobavano, cioè non sapevano neanche cos'era Nietzsche, c'era solo un filosofo che ha dato un'operazione. Ma prendevano molto probabilmente, secondo Rosenberg, da Renan, Storia di Gesù. Cioè quello che era il superuomo, cioè Gesù il superuomo, ed è questa identificazione che sfugge alle ricerche, diciamo così, anche psicologiche, che le persone proprio all'interno dell'educazione cristiana si identificano con questo superuomo e si comportano di conseguenza, cioè nel senso che costringono le persone in ginocchio e le sgozzano, perché questo alla fin fine è il risultato dell'educazione di Gesù. E Provenzano non faceva nient'altro di questo. E guardate che leggo soltanto i sunti, le Bibbie sul comodino accanto al letto, sono state trovate 4 Bibbie intonse. Una quinta ancora aperta era sul cuscino, tra le pagine decine di post-it per trovare più facilmente i passi preferiti. E ancora il santo, sulla scrivania della stanza Provenzano, teneva un'immagine di Padre Pio, il frate di Petralcina. Era venerato anche del boss Antonio Giuffrè, che si pentì proprio il giorno della sua beatificazione. Cioè, in pratica, Padre Pio era un criminale, cioè era un truffatore, un ladro, responsabile diretto o indiretto, questo avrebbe dovuto stabilire un'indagine giudiziaria che non avvenne, di sterminio, cioè di strage di persone. Cioè Padre Pio era un delinquente della peggior specie, della peggior risma, è uno anche che ha saccheggiato il sistema sociale costruendosi un sistema sanitario privato, che è una cosa che dal mio punto di vista è gravissima. Punto di vista, chiaramente la società civile ci sono i suoi spazi, e questo chiaramente è amato dai mafiosi, perché anche lui si è identificato col Dio padrone, anche lui era padrone, più furbo dei mafiosi, perché i mafiosi sono andati in galera e sono stati fregati. Chiaramente lo usano come santino, ma è un atto di criminalità, e per essere criminali di questo tipo bisogna essere cristiani.
Francesco, che dici, Claudio?
Non faccio le telefonate.
Non fai le telefonate?
Sì, dai.
No, niente, non vuoi le telefonate? Ne vuoi?
Dai. Quante le facciamo?
Quelle che vuoi.
049-700-700-049-700-838. Vabbè, Padre Pio è un delinquente. Pronto? Ciao, velocissimo, mi raccomando. Dimmi.
Guarda che non si sente?
Che dà ai mercati ecosolidali. E vuoi che il contadino gli darà spontaneamente gli schei ai prezzi, siccome che lui gestisce le consolidate. Allora, noi se gli dissimo gli schei, lui ne faria ne faria profitto e sarebbe in pigna degli ebrei qua in Italia.
Okay.
In realtà, i voi che noanti in Italia.
Beh,
propria,
Alessandro, ci ha ricordato un attimino anche l'accenno che fa Aldo Maria di questo antisemitismo.
Con l'ecosolidale, cioè i voi sono l'uni che vende la nostra roba. Allora, non vendendo la nostra roba,
giustamente solleva il problema che esempio che effettivamente quella compagnia delle opere che sta facendo concorrenza anche la Confindustria riesce a commercializzare tutto, effettivamente c'è una forma di controllo del mercato molto consistente.
Il problema grosso effettivamente è che i contadini devono imparare a vendersi la roba per loro, insomma, chiaramente qualcuno con l'eco solidale
a parte quello
tira qualche bidone, e non solo qualche bidone.
Subentra che è un problema poi normativo.
Ciao.
Niente, voi trovai i libri contro Ratzinger? Quando un Dio muore, lo trova? Il peccato e la paura.
Il peccato e la paura. Ti l'hai trovato?
Sì, sì.
Ti è arrivato?
Sì.
Cavoli. Prima edizione o seconda? Prima edizione o seconda?
Il
copertina rossa?
Morbida, no?
Morbida.
Grigio
Aveva la seconda edizione.
Sì, è la seconda edizione.
Ben dai, perfetto. Sì. Beh, almeno è uscito, dai.
Città di Grigio Milano.
Ok, non ti preoccupare. Ivano.
Sì, sei qui con il diavolo che si muore con una strega.
Perché sì, l'opera di Signorelli, ricordo di Signorelli.
Sì. Sono cultura della Repubblica, che è una cultura di Amoretta a Confucio del Calasso, Roberto Calasso, che parla, non so,
di Amoretta a Confucio.
Dopo che trovo, ho letto solo l'espresso Carlo Maria Martini, che l'apre alla Borda.
Beh. Sì, ho evitato più di tanto.
Abortioni e lotta all'AIDS, donazione di organi, eutanasia, i confini della ricerca. Cardinale Martini di vista.
Sì, beh, poi sai, le sue dichiarazioni andrebbero sempre intese nel senso che danno loro, insomma.
Comunque tieni presente, fai molta attenzione, perché all'interno dell'organizzazione clericale giocano molto sui ruoli e di apparenza,
Ho preso National Geographic con il libro del Vangelo
perduto. Sì, la storia del Vangelo, sì.
Herbert Crosney.
Esatto.
In 790, penso, ma 790. Vado per curiosità,
sì.
Che se 7-8 strofe, come diciamo strofe.
Sì, che se è un po' chi de passi, non ce n'è molto.
Però su National Geographic, no, che se dentro che c'è un bel articolo sull'epidemia di allergie. Adesso un minuto.
Sì, fai.
C'è una finestrea qua. E sei in Africa, no? Ecco due bambini che hanno esitato, che hanno detto a sinistra, vive con la famiglia in campagna, Giorgio Assante a destra, con la sorella, va a scuola in città, portato dall'autista. Zadok ha sofferto di un'infezione da parassiti intestinali, ma non ha allergie. Joshua è allergico ai pollini, ma non ha mai avuto parassiti. Forse sono proprio questi vermi a prevenire in qualche modo le allergie. Secondo uno studio, la presenza di parassiti intestinali induce il sistema immunitario a produrre molecole che contribuiscono anche a sopprimere l'infiammazione allergica.
Ma in effetti quando si dice di curare l'alimentazione, cioè avere un'alimentazione molto varia e molto ricca, specialmente di piante, ti aumenta il parassitismo.
Ti manca Franco che ha fatto una
Sì. Certo.
Per Radio 5 diciamo che è stata una dei primi a partire sulla tematica.
Esatto. Budiansky, il carattere del gatto che mi era piaciuto, la cortina, non so se...
Sì, no, l'ha letto mia moglie, l'ha letto, sì, quello.
Sì, me ne piace perché i gatti in casa non sempre avuto. Me ne piace perché parla dall'inizio, cioè dai tempi antichi, praticamente un dio per gli antichi egizi, una maledizione per i cristiani superstiziosi, e dentro che sei tutte le le paure, le superstizioni, certo. E tutte le mosse, le lotte del gatto.
Sì, ma quando uno è superstizioso ha delle paure, le proietta sempre su oggetti esterni a sé.
Esatto. Esatto.
Purtroppo è un casino. Esatto. Cioè non si rende conto che invece sono operazioni sue di modificazione soggettiva. Sì,
sì. Sì. È abbastanza interessante. È un pezzo che dovevo... insomma... Va bene, adesso spazio.
Ok,
ciao Ivan. Un altro sul cervello, sempre sul cervello, di Ledux, è il sé sinaptico, non so se tu conosci.
No, no.
Il cervello che ti fa fare quello che vuole, non so, te l'ho reso il titolo, Joseph Ledux, il sé sinaptico, come il nostro cervello.
Il sé sinaptico,
Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo.
E come noi possiamo far diventare il cervello per quello che vogliamo. È una relazione sempre dialettica, eh?
Sì. E Joseph Ledux. Cioè,
beh, ultimamente scoperte sul cervello ne hanno fatte parecchie.
Sì, infatti è una nuova frontiera, no?
Va bene, adesso
faccio.
Ok.
Ciao.
Ciao
Ivan.
Scoperto il cervello e sulla struttura neuronale hanno fatto, ma noi li abbiamo già fregati perché siamo partiti prima. Pronto?
Ciao Marco.
Ciao,
Marco.
Ciao Francesco. No. Che mando un messaggio in codice a Ivano e lui capirà tutto. Habemus librum. Siamo a posto.
Okay. No, ma l'avevo già avvisato io.
L'avevi già avvisato. Sì. Una cosa solo, io vorrei con tanto rispetto mettermi un po' nella testa e nel pensiero del Cardinal Martini, che ha detto insomma il male minore sarebbe anche quello del considerare che si possa... Non è che a questi religiosi che detto non sia una morale, tra virgolette, divina, si accorgono che poi impongono dei comportamenti alle persone che alla fine queste persone comportandosi in questo modo si mettono a posto l'anima.
Vedi Marco.
Ma perdono fermo. Ma senti, se uno poi contrae... Scusa, se uno contrae l'AIDS perché non adopera il preservativo, in qualche modo, tra virgolette, io penso che loro, i religiosi, quelli che detrano la morale, cristiani che impongono insomma certe regole comportamentali, si sentono, tra virgolette, un po' responsabili di quella malattia che ha contratto la persona, perché se tu mi impedissi di adoperare un sistema, a parte
posso aggiungerti una frase del Cardinale Martini, cosa dice il riposo del condome, dice, il Cardinale Martini dice, a parte, vedete, se convenga che siano le autorità religiose a propagandare un tale metodo di difesa, quasi ritenendo che gli altri mezzi moralmente sostenibili, compresa l'assistenza, vengano messi in secondo piano. Cioè, non è vero che ha messo il condomo, ha detto... Io sarei per l'astinenza in realtà.
Sì, allora, no, io li ho sentiti.
È testuale, cioè
esatto,
la cosa,
c'è
la dichiarazione qua sotto mano.
Loro dicono che quello sarebbe al limite, quello del preservativo sarebbe un l'estremo, di, insomma, l'ultima possibilità. Mentre dicono che la Chiesa dovrebbe, come Mater Magister, dovrebbe insegnare i metodi più giusti e più... Che in
moralmente accettabili per loro.
A differenza del preservativo ti abitua e ti forma il carattere,
no, sì, e ti fa male di cancro. Cioè, tanto per essere chiari,
e qui siamo nel campo poi
la sperimentazione ha dato
però
questi
secondo
risultati.
Me sotto questo intervento del cardinale lo vedo come un po' il tentativo di scaricarsi tra virgolette la coscienza nel dire guardate che se poi vi prendete l'AIDS non prendetevela con noi, che noi vi insegniamo insomma ad avere rapporti senza o al limite. No, scusa, adesso Claudio è grave, se io sposo mia moglie, no? E mia moglie so che è sieropositiva. A un certo punto io
scelgo.
No, io non dovrei più avere rapporti per non prenderle la.
Ah, quello che vuoi, scegli.
No, fermo. E allora dico, se io sono un cristiano, com'è che devo il cattolico?
Ah, questo devi vederti con i cristiani, tu questo, cioè non è una cosa
hai provato a fare una domanda a Radio Maria?
Io poi non so, io ascolto per esempio, non so, il magistero della Chiesa e ho rapporto
male che ascolto il magistero della Chiesa.
Con mia moglie non protetto e prendo l'AIDS, chi è che è responsabile?
Allora la Chiesa e tu?
Ciao.
No, ma quello che io volevo dire, che non sono riuscito a dire a Marco, è che le sparate di Cardinal Martini in realtà appartengono a un'altra forma smentis. Cioè, in realtà io sono molto studiato dalle gerarchie clericali E una cosa che ha colpito molto le gerarchie clericali è che io nelle mie pagine le accuso di attività di genocidio per aver contribuito a diffondere l'AIDS in Africa. In pratica i missionari cosa che fanno? Fanno in modo, anche diffondendo notizie false, che ragazze e ragazzi non usano il preservativo per i loro interessi, e in realtà diffondono l'AIDS in Africa. Questa attività non è stata solo censurata da me come attività di genocidio, ma è stata censurata anche dagli apparati dell'ONU. Cioè gli apparati dell'ONU sono in guerra col Vaticano proprio per questa condizione che si sta verificando in Africa. Ora, capisci bene che prima o dopo queste accuse, che sono di ordine sociale, di ordine etico, di ordine morale, andranno a sfociare anche in ordine giudiziario, cioè avranno anche degli sbocchi di carattere giudiziario, e sarebbe un'ennesima denuncia, un'ennesima inquisizione di Ratzinger e dell'intera gerarchia cattolica per le loro posizioni, che sono posizioni criminali. Naturalmente in questo momento non ci sono le condizioni, ma come sai le condizioni maturano. Cioè questo è importante, e loro lo sanno, per cui cominciano ad usare un certo tipo di cardinale, tipo sto Martini che viene fatto passare per sinistra, in realtà è un delinquente come tutti gli altri, proprio per far uscire questo tipo di notizie e confondere quella che è la propaganda. Poi i piccoli uomini li massacreranno continuamente.
Sì, beh, l'arte della propaganda, insomma, dovreste ben conoscerla, e sapete qual è la capacità anche di fare delle cortine fumogene su cui le persone si poi vanno a fare delle guerre. Il problema è chi dà ascolto, chi si pone ancora di dargli validità, di dare senso alle loro dichiarazioni. L'importante sarebbe proprio non ascoltarli, non considerarli, e considerare solo dei nemici, dei pericoli, proprio perché, ricorda come diceva Nietzsche, ora bisogna sapere che quando un prete, un papa, apre bocca non solo sbaglia, ma mente sapendo di mentire. E questo dovrebbe essere un piccolo avvertimento che tutti dovrebbero tenersi sempre a mente.
Messaggio personale per Paola: ho ricevuto la tua lettera, per cui quando vuoi telefonarmi ti do le spiegazioni del pezzo che mi hai mandato. Un'altra cosa, noi qui chiudiamo la trasmissione, questa sera alle ore 19 vi parlerò che fortunati che siamo noi cristiani, che possiamo macellare tutto il mondo senza essere perseguiti. La felice, non mi ricordo più adesso il titolo del pezzo, la felice posizione del giustificato davanti a Dio. E ricordo che con questo è stato giustificato al massacro dell'umanità. La quarta parte di Paolo di Tarso e la legge, da farò stasera.
Ecco, le ricordo appunto che invece giovedì 11 maggio alle ore 21 a Monte Grotto Terme, presso il pub Impol, qui via Aureliana, ci sarà l'incontro mensile dei pagani di Vicam Veneti, appunto che si chiama il Mut Venetian. E perciò chi vuole partecipare, conoscere persone, dibattere, può venire e partecipare senza nessun problema a questo incontro.
Cambiare giovedì, no, che io non posso esserci.
Lo so.
La mia turnistica, Francesco, è scadenzata.
Io il venerdì lavoro, di conseguenza anche per me è dura, insomma. Vedremo se sarà possibile di trovare qualcosa di diverso, un orario più compatibile.
Qualche mediazione. Mediare. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Vi do appuntamento per stasera e per giovedì prossimo. Ciao.